Questo nuovo governo che si è profilato di unità nazionale ha avuto l'ok dal Parlamento palestinese, israeliano, con la benedizione anche lampo di Mike Pompeo. Insomma, se ci vuoi un po' dire chi sono i protagonisti e le linee guida di questo nuovo governo che si è creato per l'emergenza coronavirus, diciamo che ha sistemato un po' la situazione che perdurava in Israele da ormai 17 mesi, in cui c'erano state più votazioni e senza trovare nessun compromesso.
Sì, innanzitutto buongiorno a tutti. Allora, la situazione è abbastanza, ha una politica piuttosto frammentata, ma nel caso di Israele tutto questo è notevolmente esasperato. Attualmente ci sono in Parlamento 8 partiti, che però in realtà sono per lo più coalizioni, e queste coalizioni si sono ridefinite nel corso del tempo, soprattutto a partire dalla crisi del coronavirus, che ha in qualche modo dato la giustificazione al principale partito di opposizione, che è stato votato fondamentalmente non tanto perché avesse posizioni molto diverse dal Likud, cioè il principale partito di governo, ma quanto soprattutto per togliere di mezzo un personaggio scomodo come Benjamin Netanyahu. In realtà, appunto, basandosi sulla necessità di combattere il coronavirus, i principali dirigenti della coalizione blu e bianco hanno deciso di in qualche modo tradire quello che era il loro impegno principale, era stato il loro impegno durante le scorse elezioni, che sono poi in realtà state 3 elezioni di fila senza che si arrivasse a un governo definitivo, e quindi hanno deciso di allearsi con Netanyahu e con il Likud. Questo ha portato come prima conseguenza la spaccatura di blu e bianco in 2 gruppi più o meno equivalenti, perché una parte, appunto, di blu e bianco ha deciso di non partecipare a questo governo di coalizione. Netanyahu ha rinunciato all'alleanza con l'estrema destra dei coloni e religiosa, tranne alcuni esponenti, alcuni partiti che comunque sono rimasti all'interno di questo governo. Il partito laburista, che potremmo considerare un partito di centro, si è alleato, fa parte di questo governo, alcuni ministeri anche importanti, mentre all'interno della stessa coalizione del partito laburista il Meretz, che sarebbe la sinistra sionista tradizionale, insomma, che è una lunga storia, è rimasto fuori dal governo. Quindi una situazione estremamente complicata.
Ecco, direi che però in tutto questo Netanyahu è riuscito a raggiungere più o meno tutti i suoi obiettivi, che era uno, sicuramente non farsi processare, e due, l'ambizione di poter espandere ancora i confini israeliani in Palestina, soprattutto nella valle del Giordano, come prevede il, chiamiamolo, trattato di pace a firma statunitense.
Sì, Netanyahu ha ottenuto una serie di risultati fondamentali sia dal punto di vista personale, cioè essendo sotto processo per corruzione e altri reati, è riuscito a mantenere il potere e addirittura a dividere il principale partito opposizione, come ho detto prima, è stato formato e poi votato fondamentalmente per togliere di mezzo lui. Ha pagato uno scotto politico all'interno della sua coalizione, del suo blocco sociale, perché ha perso una parte dell'ala più di destra, cioè Naftali Bennett, insomma il partito che si definisce la coalizione di partiti di estrema destra, che si chiama Yamina, che è diventato invece un partito di opposizione, tranne un esponente che invece è comunque entrato nel governo. Quindi a questo punto di vista il vincitore sicuramente è stato Netanyahu, ma non è detto che questa vittoria sia definitiva. Ci sono 2 coalizioni, anzi un partito e una coalizione, che sono sembrati fondamentali in questa crisi di governo lunghissima, e sono stati la lista unitaria dei partiti palestinesi, fondamentalmente votati dai palestinesi, che con 15 seggi avrebbe potuto rappresentare insieme a Blu e Bianco l'alternativa rispetto a Likud e quindi a Netanyahu, e poi Israel Beitenu, che è un partito di estrema destra laica che rappresenta soprattutto gli immigrati russi, il cui leader Lieberman ha un odio personale nei confronti di Netanyahu dopo aver partecipato a molti governi guidati proprio da Netanyahu, e il quale assolutamente rifiuta di entrare in una coalizione in cui ci siano anche i partiti religiosi, che sono quelli contro che molto spesso diciamo danneggiano anche la vita quotidiana degli immigrati russi, che sono considerati molto poco ebrei o addirittura per niente. Quindi c'è un conflitto interno all'estrema destra che in qualche modo ha contribuito a determinare questa crisi politica lunghissima.
Ok, ma
se poi passiamo invece alle politiche specifiche, magari.
Sì, sì, ecco, se vuoi allora illuminarci, insomma, sulle.
Sì. Dal punto di vista invece del conflitto con i palestinesi, questo governo non rappresenta assolutamente un cambiamento in meglio, per quanto si possano definire di centro, addirittura di centro-sinistra, alcuni esponenti di questo nuovo governo, in realtà tutti quanti hanno l'idea che l'occupazione debba continuare, e non so ieri Netanyahu che Israele debba rivendicare almeno parte dei territori occupati, in particolare la Valle del Giordano e alcune aree e colonie che si trovano nella zona C, cioè sotto attuale totale controllo israeliano. E quindi per i palestinesi sicuramente questo non solo non cambierà niente, ma potrebbe anche rappresentare un ulteriore peggioramento, anche perché è evidente che il governo attuale, l'attuale governo americano, è totalmente schierato con la questa posizione favorevole all'annessione.
Eh sì, non per niente Mike Pompeo si è fatto un viaggio transcontinentale per appunto benedire il nuovo governo e per poi tornarsene subito negli Stati Uniti. E insomma, invece nei giorni scorsi non sono mancati i raid israeliani appunto nei territori palestinesi, anche con la morte di un ragazzino di 14 anni come ritorsione, appunto, dopo che un soldato era caduto colpito da una pietra. E se ci vuoi così un attimo dire appunto questo mese di lockdown, questi 52 mesi diciamo di lockdown, come sono stati gestiti nei territori occupati?
Allora, dal punto di vista del coronavirus, nei territori palestinesi, a parte il blocco che c'è stato prima a Betlemme, poi in altre zone, e al terrore da parte dell'autorità nazionale palestinese, ancora di più di Hamas a Gaza rispetto alla diffusione del virus, in realtà il governo israeliano e l'esercito israeliano nei territori occupati si è comportato come se non stesse succedendo niente, o addirittura peggio, nel senso che sono aumentati per esempio gli arresti, e noi sappiamo che cosa significa in tempo di coronavirus finire in un carcere con il rischio di essere appunto contagiati. E la repressione appunto è continuata, in qualche caso addirittura ci sono state denunce di soldati che sputtavano sulle porte delle case o sulle macchine dei palestinesi per terrorizzarli, in quanto ovviamente si tratterebbe di una quanto rozza arma batteriologica nei confronti della popolazione occupata. E quindi da questo punto di vista non si può certo dire che il comportamento israeliano sia stato tale da giustificare gli elogi che sono arrivati addirittura dall'ONU da questo punto di vista, nonostante il fatto che questo comportamento sia in qualche modo suicida, nel senso che il territorio di cui stiamo parlando è estremamente ridotto,
Si farà ammalare i propri vicini di casa, diciamo, non è proprio.
Sì, sì, infatti, cioè, le colonie si trovano nel bel mezzo dei territori palestinesi, quindi il contagio è estremamente facile sia da un lato che dall'altro. Quindi la situazione sembrerebbe abbastanza assurda vista da un punto di vista razionale. Dal punto di vista invece di questa politica, che tende fondamentalmente a togliere di mezzo la popolazione nativa per sostituirla il prima possibile, il più possibile, con popolazione importata, ha una sua logica, anche se, appunto, come dico, qualcuno, qualche commentatore israeliano ha detto, ha evocato Sansone, muoia Sansone con tutti i filistei, insomma, come logica che stava dietro a tutto ciò, a parte il fatto che il precedente ministro della sanità ha affermato che Dio avrebbe salvato Israele dall'epidemia, quindi si può anche immaginare in che mani si sono ritrovati gli stessi israeliani.
Ecco, nelle mani di Dio, che non sono certo mani sicure. Ma tornando così anche poi al governo, ma che differenza abbiamo tra Netanyahu e questo Gantz, che comunque arriva dall'esercito, se non sbaglio era capomaggiore
capo di stato maggiore,
quindi che differenze proponeva lui almeno in campagna elettorale sul tema appunto della Palestina e dell'occupazione dei territori?
Allora, Blu e Bianco è una coalizione che è stata definita il partito dei generali, questo già la dice lunga su quale possa essere l'impostazione generale di questa coalizione, che, come dicevo prima, comunque poi si è divisa sulla questione della partecipazione o meno al governo. Sulla questione palestinese praticamente nessuno dei partiti che fanno parte di questo governo ha delle posizioni diverse in modo significativo rispetto al Likud e rispetto ai governi di estrema destra che hanno governato in Israele negli ultimi decenni almeno, e quindi non c'è da sperare assolutamente un atteggiamento meno rigido e meno propenso non solo a questo punto all'occupazione, ma anche appunto al fatto di annettere una parte significativa dei territori occupati. La differenza in realtà ci può essere esclusivamente da un punto di vista d'immagine, cioè non è che un'eventuale annessione cambierebbe in modo fondamentale la situazione sul terreno. Di fatto l'annessione c'è già, come hanno anche sostenuto vari commentatori israeliani critici nei confronti dell'idea dell'annessione. A noi va già bene così. Rischieremmo semplicemente di accentuare le proteste a livello internazionale, che comunque si prevedono abbastanza blande. Il fatto è che per Netanyahu è una questione anche di immagine, cioè portarsi a casa un'annessione formale vorrebbe dire diventare rappresentante non solo del suo schieramento politico, ma anche di una parte significativa dell'estrema destra che attualmente in buona parte si trova all'opposizione, quindi si potrebbe anche incamerare una parte dei voti di questa estrema destra che finora ha sempre fatto parte della sua coalizione, invece in questo governo è rimasta esclusa.
Ecco, invece parliamo un attimo delle relazioni internazionali, perché appunto, come hai detto, come al solito con Israele sono abbastanza blande le proteste, oltretutto anche come accennavi prima col coronavirus, diciamo la gestione che ha proposto il governo israeliano, naturalmente per gli israeliani, è stata presa ad esempio. Oltretutto anche sul campo del vaccino, diciamo, si sta muovendo molto, molto in fretta, quindi ancora una volta si dà risalto alle capacità di questo governo per nascondendo invece quello che succede nei territori occupati. E però, sempre riguardo alla politica internazionale, è successo un fatto che si avvolge nel mistero, quella della morte improvvisa di Duei, l'ambasciatore cinese arrivato poi a febbraio in pieno lockdown a Tel Aviv, è morto misteriosamente di infarto a 58 anni, quando solo qualche giorno fa si era espresso poi anche contro gli Stati Uniti. Vabbè, insomma, senza entrare nel merito della questione, poiché appunto le notizie sono così nebulose, e invece quali sono i rapporti di Israele con la Cina? Qual è l'importanza appunto dell'ambasciata cinese in un alleato storico per gli Stati Uniti?
Sì, se permette volevo solo fare una piccola aggiunta rispetto alla questione coronavirus, perché Israele a livello internazionale a volte portato come un esempio di come andrebbe affrontato il problema. Allora, il governo israeliano ha affidato ai suoi due servizi di sicurezza, cioè il Mossad e lo Shin Bet, la gestione dell'epidemia di coronavirus. Dal punto di vista internazionale, il Mossad pare che abbia addirittura rubato una serie di attrezzature che dovevano servire a lottare contro il coronavirus, anche se poi pare che abbiano pure sbagliato, per cui si sono ritrovati con del materiale che in effetti non serviva. E lo Shin Bet invece del controllo di tutti gli spostamenti della popolazione israeliana con strumenti che sono quelli che vengono normalmente utilizzati nei territori occupati, quindi cerchiamo di evitare di seguire quell'esempio, direi. Per quanto riguarda invece
Che però è più o meno anche il fiore all'occhiello che ha usato Hong Kong ed altri paesi del sud-est asiatico, insomma quello del panopticon, sì, del controllo totale, insomma sembra che la cura però medica sia la mappatura delle persone, quindi
sì, certo, però è anche vero che se il governo italiano decidesse di affidare ai servizi segreti italiani la gestione della famosa app che dovrebbe servire per controllare la popolazione in modo esplicito, dico, poi magari lo fanno in modo implicito, ma se lo facesse in modo esplicito probabilmente scoppierebbero proteste da tutte le parti, come d'altra parte è successo anche in Israele. Agli ebrei israeliani non fa affatto piacere essere controllati come vengono controllati i palestinesi.
Sì, è vero, infatti abbiamo visto anche che ci sono state mobilitazioni, vabbè, dei flash mob, diciamo, che però anche in piena pandemia, insomma, si sono hanno protestato anche gli israeliani.
Vabbè. Sì, anche perché poi in Israele i servizi segreti e Mossad e Shin Bet sono dei miti intoccabili, per cui insomma, addirittura nonostante evidenti errori questi due servizi di sicurezza, in realtà poi non ne hanno pagato assolutamente lo scotto, perché appunto si diceva in Israele che comunque lo Shin Bet non sbaglia mai, ecco, cose del genere. Per quanto riguarda invece rapidamente la questione internazionale, Israele ha la straordinaria capacità di essere contemporaneamente super alleata di Trump e purtroppo sta diventando anche un'importante alleata per la Cina. I rapporti commerciali, soprattutto in materia di difesa e di armi, è abbastanza florido, e quindi da questo punto di vista riesce ad avere dalla sua parte entrambe le due forze principali, superpotenze, insomma, che attualmente stanno più o meno dominando il mondo. Dal punto di vista specifico, quello che è abbastanza significativo è che subito dopo la morte di questo ambasciatore sono arrivati in Israele alcuni poliziotti cinesi per avviare le indagini. Il governo israeliano ha deciso di non fargli fare quello che era previsto, cioè una quarantena prima di potersi muovere all'interno del paese, e questo la dice lunga di quanto buoni siano i rapporti tra Israele e la Cina, nel senso che è vero che la morte è avvenuta all'interno del territorio formalmente cinese, perché all'interno di un'ambasciata, si tratta del territorio del paese di cui questa ambasciata è parte. Però Israele se n'è spesso e volentieri assolutamente disinteressato di queste norme a livello internazionale, invece nel caso specifico ha deciso di accoglierle e dando tutte le possibilità appunto a questi inquirenti cinesi di fare le loro indagini.
Certo, sembra quasi un atteggiamento di non colpevolezza, insomma, lasciare carta bianca, come per dire noi non c'entriamo niente.
Sì, ma anche in altri casi in cui invece la colpevolezza poteva essere abbastanza evidente o comunque sia, insomma, poteva avere anche un costo politico il fatto, ed immagine il fatto di non lasciare entrare, per esempio, degli osservatori dell'ONU, Israele non si è assolutamente preoccupato di non vietargli l'ingresso, ecco, quindi. E questo naturalmente dal punto di vista dei palestinesi è un ulteriore problema perché Israele ha ottimi rapporti con Trump, ottimi rapporti o comunque abbastanza buoni perfino con la Russia, con cui avrebbe anche invece motivi di scontro, soprattutto per la questione siriana, e adesso da qualche anno anche con la Cina. Quindi i palestinesi a livello internazionale stanno vivendo una situazione di isolamento che in qualche modo con cui devono fare i conti, insomma.
Certo. Va bene, Amedeo, noi ti ringraziamo per questo approfondimento.
Grazie
Se
a voi.
non hai niente da aggiungere,
Grazie.
ti salutiamo qui.
Vi saluto anch'io.